Noi siamo quelli che chiamano matti, nella notte vaghiamo distratti,
Diario di
perdo
città, storie, temi e voci dalla città nascosta.
Un programma realizzato in collaborazione con Arci Firenze e le associazioni aderenti alla Consulta della Salute Mentale.
Non fa quelli che i ben pensanti chiamano
Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Diario di Città dopo la pausa festiva. Quindi auguro a tutti un buon anno e che abbiate trascorso delle buone feste e comunque buoni momenti di festa. Siamo tornati con una serie di interventi molto molto interessanti e naturalmente parleremo di varie cose. Oggi parleremo soprattutto di musica, quindi una cosa un po' più leggera, meno forte, però sempre molto interessante, che sono persone che lavorano su questo tema e che lavorano sia sulla musica popolare nostrana sia sulla musica messicana, anche se abbiamo una nostra amica che ci è venuta a raccontare quello che sta facendo. Niente, poi avremo degli interventi perché naturalmente Sanfrediano che è in questo momento sulle cronache, soprattutto per i problemi serissimi che ci sono alla stabilità dei suoi palazzi, per dei crolli che sono avvenuti, come voi avrete sentito, e ci saranno degli abitanti del luogo che ci racconteranno un po' quello che è accaduto. E infine abbiamo un intervento di un gruppo di ragazzi che ci parlerà di questa questione del 41 bis, in particolar modo della sua applicazione nei confronti di un signore che è in questo momento al 41 bis più per problemi politici che naturalmente per quello che era nato il 41 bis, per le questioni invece di mafia. Bene, allora rimanete con noi, troverete tutte le cose dovete trovare. Buon ascolto.
Shine. my turn, save as you earn, for the sake of my autonomy.
Buon pomeriggio a tutte e a tutti voi che ci state ascoltando. Con questa trasmissione riapriamo il nostro ciclo di incontri, confronti, chiacchierate con persone che sono e saranno nostre ospiti e molto volentieri oggi do la parola ad un'amica, ad una cantante, insegnante e musicista di comunità, Ilaria Sabini.
Buongiorno, grazie per questo invito.
Ecco, diciamo che l'apertura forse un po' poetica in questo senso di questo ciclo di incontri, appunto di trasmissioni, e mi fa molto piacere che tu sia con noi, volevo un po' lasciarla alle parole di Alda Merini. Alda Merini scriveva: «Io non ho bisogno di denaro, ho bisogno di sentimenti, di parole scelte sapientemente, di fiori detti pensieri, di rose dette presenze, di sogni che abitino gli alberi, di canzoni che facciano danzare le statue, di stelle che mormorino all'orecchio degli amanti. Ho bisogno di poesia, questa magia che brucia la pesantezza delle parole, risveglia le emozioni e dà colori nuovi». Ecco, volevo un po', diciamo, introdurti con queste parole impegnative, ma che ci richiamano alla nostra responsabilità, ecco, di portare avanti questo messaggio.
Sì, vorrei dire, mi riconosco in questo bisogno di poesia, proprio in questo momento della mia vita in particolare, ecco, penso che sia proprio qualcosa di davvero importante. Appunto, i soldi servono, ma serve tanto anche la poesia, serve tanto l'arte, forse dopo la pandemia ce ne siamo resi conto ancora di più, e serve fare le cose con gli altri e per gli altri, non solo per noi. Proprio durante la pandemia io, insieme ad alcuni miei colleghi ed amici, ho fondato una nuova associazione che si chiama Canto Rovesciato. È stato un progetto un po' folle perché, appunto, l'abbiamo fondata nel 2021 in gennaio, quindi proprio in piena pandemia, e firmammo l'atto costitutivo all'aperto perché non si poteva trovarci al chiuso ancora. Ma con la volontà proprio di unire dei percorsi che separatamente e parallelamente avevamo condotto in tanti anni. Io con il gruppo musicale Vincanto, che è un trio che si occupa di ricerca e riproposta della musica di tradizione orale italiana dal 2003, quest'anno festeggeremo il nostro ventennale a marzo, e il gruppo degli Alicanti, che sono un altro trio, anche loro che più o meno si occupa degli stessi repertori. Entrambi siamo molto occupati anche di didattica e di organizzazione di eventi culturali, e quindi abbiamo pensato, invece che fare due piccole associazioni, uniamoci e raccogliamo intorno a noi anche altri amici appassionati, e abbiamo fondato questa associazione Canto Rovesciato, che ha come sua vocazione principale quella proprio di utilizzare la musica non soltanto come un fine, ma anche come un mezzo per aiutare l'aggregazione sociale e in qualche modo anche per rendere migliore la società dove viviamo. Ovvero, ci interessa sicuramente fare musica di buon livello, soprattutto musica popolare, ma non solo, ma quello che ci piace è proprio anche l'idea di attivare dei percorsi che siano massimamente inclusivi, che possano dare la possibilità a tutti e a tutte di avvicinarsi al canto o alle danze popolari in un contesto non giudicante e dove poter trovare persone anche che la pensano un po' come noi, e che dove costruire anche dei percorsi di partecipazione e di vorrei dire anche dei percorsi politici in qualche modo, nel senso più alto della politica, ecco, di, dove si possa anche condividere insieme dei valori, ecco, non soltanto fare musica insieme.
Ecco, una cosa bellissima che ascoltandovi, come vi incanto in questo momento, mi permetto, in uno spettacolo che veramente ha emozionato, ci siamo trovati all'Affratellamento a Firenze, che le persone che ci stanno ascoltando sicuramente sanno, no, a cosa ci stiamo riferendo, ma se vuoi introdurre anche qualcosa di quello spettacolo che secondo me veramente ha messo insieme componenti personali, forse anche storie personali che sono diventate storie collettive, memoria storica che significa anche fare azione politica. Ecco, a me è piaciuto moltissimo e credo che sia anche questo, no, lo spirito con cui dobbiamo tornare ad avvicinarci, no, anche fra persone somiglianti da questo punto di vista, per contaminare un po' anche le nuove generazioni da questo punto.
Questo spettacolo a cui ti riferisci, appunto, si intitola Campi di battaglia. È uno spettacolo che in realtà nasce nel 2017, mi sembra, era stato, diciamo, commissionato dai nostri amici del coro Pane e Guerra di Bergamo per una loro iniziativa. Noi dovevamo avere il compito di aprire un pomeriggio dove tanti cori da tutta Italia si incontravano e lanciare una riflessione sul tema della guerra. E da questo nel seguito poi del pomeriggio le persone sarebbero poi divise in gruppi e avrebbero lavorato costruendo ognuna una canzone. E quindi quando ci fecero questa proposta noi pensavamo, vabbè, che facciamo la conferenza, facciamo uno spettacolo. E quindi abbiamo molto riflettuto su questo tema e è nato questo spettacolo che con gioia, diciamo, abbiamo avuto l'occasione di riproporre quest'anno appunto all'Affratellamento nell'ambito di questa iniziativa dell'Istituto Ernesto De Martino e di altre associazioni fiorentine, che racconta proprio, cioè cerca di guardare il tema della guerra da delle angolazioni un po' anche scomode forse, nel senso che noi ci siamo partiti da una domanda. Nel 2003 c'era questo movimento mondiale pacifista che qualcuno definì la terza forza mondiale in campo, e a un certo punto ci siamo chiesti, ma dove sono tutte queste persone adesso? Perché effettivamente essere pacifisti non è così di moda in questo momento, e non mi riferisco solo al momento attuale con la guerra in corso e un po' a tutta la retorica che c'è intorno. Io mi verrebbe da dire che c'è proprio una voglia di 800 in questo momento, che trovo un po' sconvolgente, nel senso che va bene, già non pensavamo che avremmo mai visto una guerra in Europa, ma vedere anche qualcuno che quasi si esalta per la guerra in Europa mi sembra veramente qualcosa che pensavo non avrei mai visto nella vita, ecco. Ma ma anche qualche anno fa, ecco, non è che ci fossero tutte queste istanze pacifiste, non le vedevamo così presenti, ecco, nella nostra società, nella nostra quotidianità. E quindi proprio lo spettacolo si apre con questa carrellata di immagini di queste grandi manifestazioni all'indomani dell'11 settembre contro i bombardamenti, contro gli interventi americani in Afghanistan e poi in Iraq. E poi da lì ci siamo chiesti appunto, ma pacifisti sempre, pacifisti ad ogni costo? Perché effettivamente per esempio molte delle canzoni popolari che noi cantiamo spesso hanno dei contenuti anche violenti, perché sono canzoni anche protestatarie, e effettivamente è difficile dire che non è giusto ribellarsi contro l'ingiustizia e lottare contro l'ingiustizia. E quindi abbiamo guardato, cercando di essere un po' disincantati, anche alcuni testi di alcuni brani, per esempio della Resistenza, quindi qualcosa che per noi è quasi sacro, la lotta dei partigiani contro i nazisti, contro i fascisti, cercando di domandarci ma forse ci potrebbero essere altre strade, almeno oggi, e forse la soluzione, che non è una soluzione ma una qualcosa che si intravede nello spettacolo, è l'idea che forse proprio a partire dall'arte e dalla cultura forse si possano trovare delle strade diverse che siano oppositive ma non violente. Ecco, e questo, a un certo punto c'è la riflessione di questo grande filosofo americano Richard Rorty, che diceva appunto che il compito dell'arte appunto è proprio quello di rendere le persone più sensibili alle ingiustizie, alle sofferenze patite da altre persone. E con questa sensibilità cresciuta diventa difficile disinteressarsi degli altri, pensando che non la patirebbero come noi e che insomma comunque un po' di dolore ci dovrà sempre essere, ma lasciamo che siano loro a soffrire, ecco. Quindi questo compito nobile del lavoro artistico di accrescere la sensibilità, questo penso sia molto importante, e forse è un po' il semino che noi lanciamo in questo spettacolo, non so se si coglie, ma...
Assolutamente, questo... anche il tema dell'essere persone scomode, e gruppi scomodi, movimenti scomodi, no? Che molto fa parte anche di questa trasmissione, no? Cioè, anzi, ci fa molto piacere che anche tu sia ora un po' parte, no? Di questa, con un vento, credo molto, no? Come dire, che possiamo condividere, che è un vento che va un po' contro, però forse è vero che quando si parla dei primi del 2000, non possiamo non pensare che negli anni 90 c'erano già dei movimenti, ballando insieme a voi mi sono sentita in un clima che era il clima dei Cemea, delle danze popolari, dove si erano a ballare insieme con insegnanti e insegnanti principalmente, no? Che a volte ci dimentichiamo, no? Che hanno già aperto delle strade, così come sui temi della guerra. Mi ricordo le manifestazioni in piazza con le donne in nero, mi ricordo che ero bambina, che ero ragazzina, ecco, forse dobbiamo un po' riscoprire le storie dei nostri padri e delle nostre madri. Tu che pensi, no, rispetto ai messaggi
assolutamente, noi ci sentiamo proprio figli di una tradizione, e penso proprio che l'essere figli sia e figlie sia veramente importante, e, nel senso che nessuno poi si alza una mattina e inventa niente, forse a volte sì, ma insomma sicuramente noi ci sentiamo parte di una storia che viene da molto lontano, e in realtà il lavoro proprio sui materiali di tradizione orale per noi è anche un modo per valorizzare questa storia e queste radici. Certo, abbiamo le radici saldamente in terra, ma abbiamo anche dei rami in aria e appunto siamo anche proiettati verso un sogno, verso qualcosa che oggi non c'è, che magari ci potrà essere. Penso sia importante anche questa dimensione. Però sicuramente ecco, per noi la memoria è molto importante, e cerco di dirlo nel modo anche meno retorico possibile, ma insomma si dice sempre che senza memoria non c'è futuro, ma penso che sia veramente così, anche per quanto possa suonare retorico, ecco. E in realtà, lavorando proprio sui canti di tradizione orale, ci si rende conto di quanti temi che sono presenti in queste canzoni siano in realtà di un'attualità sconvolgente, se parliamo della condizione femminile, se parliamo dell'immigrazione, se parliamo della guerra e del rifiuto della guerra, se parliamo delle condizioni di lavoro precarie spesso e spesso disumane che c'erano, che emergono proprio da questi canti, che erano la voce di una parte del popolo, forse che è quella che non troviamo nei libri di storia, ecco. Quindi ecco, noi nei nostri cori cerchiamo di, e nei nostri spettacoli, nella nostra attività artistica, cerchiamo di far riscoprire questi canti, ma non come, ecco, pezzi di archeologia da tenere in un museo, ma cercando di mettere in evidenza anche i legami con l'attualità. Poi tu facevi riferimento alle danze, e effettivamente anche Canto Rovesciato si sta occupando molto anche di danze popolari, che sono un altro modo meraviglioso per stare insieme in un modo inclusivo e appunto condividendo qualcosa con persone che magari fino a poco prima non conoscevamo. Io sono piuttosto imbranata nelle danze, ma ci sono delle persone molto competenti all'interno dell'associazione con cui stiamo collaborando, e sono riuscita a far ballare anche me. Sono in genere molto timida in questo aspetto, e è veramente molto divertente, molto un modo molto gioioso e anche poi che anche questo ha tutta una cultura dietro interessantissima alle spalle.
Certo, il tempo corre, sarebbe molto piacevole continuare questa nostra chiacchierata e io veramente ti ringrazio perché ci hai portato dentro alla concretezza anche di cosa significa fare un'azione che sia un'azione politica, un'azione di partecipazione, un'azione dove si tiene insieme il realismo, ma anche direi il realismo dell'utopia, no? E del guardare avanti stando insieme, ecco, in questi scambi e in questi confronti. E noi ci salutiamo e speriamo di averti presto nuovamente qui con noi in delle belle chiacchierate.
Grazie.
Dove ci racconteremo quello che nel frattempo avremo camminato e percorso insieme.
Grazie per questo invito, vi invito a visitare soltanto il nostro sito internet cantorovesciato.it, dove troverete anche tutti i cori che noi conduciamo e se qualcuno fosse interessato, e anche i laboratori intensivi che organizziamo, sia di canto che di danze che di percussioni, e tantissime altre iniziative che stiamo facendo. Vi invito a venirci a conoscere. Grazie a tutti e grazie per questo invito.
Grazie.
I was calling through a festival way out west. I was thinking about love and the acid test. At first I got real dizzy with a real rocking gang. And then I saw the coma girl on the excitement gang. And the rain came in from the wide blue yonder. Through all the stages I wandered. Somebody was wailing off their head. Oh, nobody is ripping the teen scene dead. And the rain came in from the white blue yonder. I thought you and me might wander. Oh, come girl, and the excitement gang. Suck again. Go, go on a motorcycle gang. As the 19th hour was falling upon Desolation Road, so my love band at the last drop on the go. Let's siphon up some gas, let's get this show on the road. Said the coma girl to the excitement gang. Into action, everybody sprang. And the old drums were beating out, doolang, doolang. Coma girl on the excitement gang. A motorcycle gang.
buon pomeriggio a tutte e tutti. Siamo nuovamente qua dopo aver ascoltato Ilaria, che ci ha condotto per mano dentro il tema appunto del fare musica, fare arte nella condivisione di danze e di canti. Ecco, nuovamente siamo con una cantante, questa volta cantante e psicologa e artista di strada, Beatriz.
Buon pomeriggio grazie tanto dell'invito, per me è un piacere essere qui con voi e condividere un pochino di quello che si è fatto finora. E quindi sì, io sono in partenza psicologa, poi musicista, cantante e attualmente artista di strada a Firenze. Vengo dal Messico, ma sono qui a Firenze da 16 anni già.
Ecco, entrando un po' dentro i nostri contenuti, il nostro incontro è avvenuto proprio all'interno, no, del mondo della psicologia, però declinato in una forma per cui oggi siamo qui a incontrarci appunto in un portierato di quartiere, no? Quindi in questa comunione di intenti e di visione forse anche un po' del mondo, no? e del fare un po' anche il nostro mestiere. Ecco, cos'è che tu incontri rispetto appunto alla tua esperienza? So che tu insieme ad altre persone stai portando avanti anche la promozione di un modo di fare musica che riscopre e valorizza anche la cultura di origine e la diffonde, no? Questo è un modo anche per conoscerci meglio e per far conoscere anche alle persone che ci stanno ascoltando un modo di fare musica, arte nella condivisione. Cosa significa appunto la realtà che voi avete creato? Cosa sono i mariachi per chi già vi conosce? Forse qualcuno che ci sta ascoltando vi conosce, ma ecco, diffondiamo anche questa vostra esperienza.
Allora, la musica mariachi è una delle musiche tradizionali del Messico che adesso si fa più o meno dagli anni 50, si fa con è un'orchestra con strumenti come le chitarre, le vihuelas, che è un tipo di chitarra simile a quella dell'Ottocento, ma con la pancia dietro simile al liuto, più piccolina, che fa un suono molto acuto e molto forte, quindi si sente anche senza amplificazione. E poi c'è il guitarrón, che sarebbe il contrabbasso, e poi ci sono i violini e le trombe. In questi ultimi 70 anni si usano le trombe, ma nel mariachi tradizionale messicano non c'erano. C'era l'arpa, la chitarra e il violino. E poi si canta anche, e una cosa molto particolare di questa musica è che racconta delle cose o delle storie, a volte racconta la biografia di una persona, che non sempre va a finire bene, a volte qualcuno muore nella storia, così, però la musica è allegra. E quindi in genere, anche se si parla di cose che un po' spezzano il cuore, tende a portare allegria questo tipo di musica, e a noi fa tanto piacere condividerla perché è un modo anche di condividere anche altri aspetti del Messico, della nostra cultura. Adesso nel gruppo ci siamo, la maggior parte sono italiani, però ci siamo anche alcuni messicani, e ogni volta che si suona si fa, a volte ci viene un nodo in gola perché ci fa tanto piacere vedere la gente che comincia a ballare o che si sente coinvolta, o che la vedevamo all'inizio un po' seriosa nell'evento e poi comincia a sorridere, ci fa molto piacere.
Questo percorso verso cui ci stai conducendo mi sembra che tenga veramente molto insieme, no? Questi aspetti diversi, anche questo bisogno un po' di trasformare, stando insieme, ma anche trasformare i vissuti e le emozioni. Ecco, in questo forse c'è qualcosa anche di culturale, cioè questo bisogno, non lo so, ad esempio di suonare in occasione di eventi anche più drammatici, almeno per certi aspetti, no? I temi della morte, i temi del, no? Ricordo si è parlato un po' di questo, ecco, se vuoi portarle anche come esperienze, perché credo che sia molto bello poter parlare anche di questo senza troppi filtri e troppi veli, no? Come si può anche stare accanto alle persone anche usando la musica come veicolo di trasformazione, la musica anche come canto oltre che come strumenti.
Sì, allora c'è c'è a che fare che c'è una visione particolare della morte in Messico, ma probabilmente anche in Latino America, che la morte fa parte della vita, e anche se sì, ci fa paura, tutti vorremmo non morire, eccetera, però una volta che si avvicina il momento, quando uno sa che morirà, no? Perché è malato, per motivi così, qualche volta uno si prepara e comincia a dire, allora, prima di morire voglio una festa, voglio una riunione, o per il mio funerale vorrei il mariachi. C'è tanta gente che lo chiede, a volte si può suonare in funerale con il mariachi. E allora, c'è stata abbiamo avuto un'esperienza molto toccante per noi, però molto bella, ci ha fatto trasformare il nostro pensiero. Un po' perché c'è stata una famiglia latinoamericana qui a Firenze che ci ha contattati per suonare in una festa che era una specie di compleanno di una signora che era malata, sapeva già che dopo pochi giorni sarebbe morta, però la signora stessa ha chiesto di fare questa festa e voleva dei musicisti. E quindi ci hanno chiamato per sostituire un musicista che doveva andare da solo con la tastiera, e hanno detto, ah, guardate che dovete venire questo pomeriggio se ce la fate. E quindi ci hanno spiegato la situazione, siamo andati, e realmente nel salotto di questa casa c'era il letto di ospedale e c'erano tutti i parenti, tutti i nipotini, le sorelle, i fratelli della signora, e tutti contenti a ballare. Ovviamente c'è stato qualche momento che qualche lacrima è uscita, no? Però la signora, soprattutto la signora festeggiata, era molto, si vedeva che si stava godendo questa festa. E per noi è stato anche un po', per dire, c'è una canzone che parla di una tal Chabela, Isabella, che racconta la storia di questa Chabela, che è molto bella e piace a tutti, però quello che le sta cantando dice, tu non mi consideri mai, no? E quindi ad un certo punto nella canzone si suona un pezzettino della marcia funebre, e quindi quella parte ci siamo guardati e l'abbiamo saltata, no? Abbiamo detto che in questa ce la risparmiamo. Era un po' troppo. Sì.
Era un po' troppo. Ecco, come questo, no? Che è un ciclo della vita, mi fa piacere se vuoi portare anche un esempio di un altro ciclo della vita, no? Che è quello dei giovani e delle giovani, no? Generazione, ma direi anche proprio rimettendo insieme quello che nella nostra trasmissione è molto importante, no? Fare azione anche di prevenzione attraverso azione della vita quotidiana, anche noi incontri. Ecco, cosa significa per te mettere insieme la parte delle tue conoscenze e competenze psicologiche con la parte anche derivante dalla tua cultura, no? Cioè, e quindi che lavoro è possibile fare? Che magari io forse non potrei fare, o forse non ho gli strumenti perché mi manca, no? Un retroterra culturale. Come venire incontro anche ai bisogni magari di persone provenienti dai paesi latinoamericani?
Allora, Sì, penso che sia molto importante fare un lavoro di, penso, prevenzione di comportamenti di rischio. È già da tanto tempo che comunque era utile in Messico anche. Io vengo da una città dove c'è tantissima industria, e quindi ci sono tantissimi giovani o bambini, figli di persone che lavorano nell'industria tutto il giorno, e quindi questi ragazzi passano tanto tempo da soli o con gli amici o così, ed esistono tanti, cioè tanti mezzi per arrivare o alle sostanze, alle dipendenze da sostanze o dall'alcol, o insomma cose che dove si possono fare dei male i ragazzi e non si rendono conto perché magari nessuno li ha avvertiti, no? Quindi lì nella mia città esisteva, la mia città si chiama Mexicali, è abbastanza, all'estero è abbastanza sconosciuta, però è famosa in Messico perché fa molto caldo. E mi ricordo che c'erano delle scritte nelle mura della città che diceva, stai pensando al suicidio, chiama noi, la linea joven, che era la linea giovane, ed era un numero gratuito dove i giovani potevano chiamare se avevano questi pensieri. Però poi mi è capitato di lavorare in quel programma, e si lavorava sì con una linea telefonica per fare questo servizio, però c'erano già era già strutturato un programma di prevenzione, cioè di andare nelle scuole, soprattutto le medie, però qualche volta anche alle elementari, a parlare di autostima, di più o meno cercare il loro linguaggio per parlare di assertività, di un uso del tempo libero, del progetto di vita, e quindi come farli vedere altri orizzonti a parte quello che potevano vedere o a scuola o con gli amici o con i genitori. E quindi quello, pensando a quello, qua a Firenze ho avuto la possibilità di collaborare con Don Luis Cárdenas, che era a carico di questa associazione Vive il Perù, che è un'associazione culturale molto bella, molto forte qua a Firenze, che fanno diverse attività culturali, ma ai tempi la principale era la danza folcloristica peruviana. E quindi le ho proposto a Don Luis di fare un po' di queste piccoli interventi di un'oretta a settimana o ogni 2 settimane per parlare con i ragazzi di questi argomenti.
La danza, il canto, la parola, diciamo che in questa puntata state ascoltando, no? Veramente una contaminazione tra culture, tra esperienze, ma con una forte nota, no? Di somiglianza, come effettivamente l'arte può aiutarci a trasformare, ma anche ad avvicinare, no? Ecco, se diciamo ci vuoi accompagnare, no? Verso la chiusura di questa nostra chiacchierata, un po' con un'immagine o con un messaggio anche che tenga insieme in qualche modo il mondo della tua formazione, che è quella psicologica, ma è quella anche di musicista, no? E come ci puoi anche lasciare, anche aiutandoci, no? In questo, ad acquisire un po' tutte e tutti noi che ti stiamo ascoltando, un po' quegli strumenti della vita quotidiana, no? Perché forse possiamo davvero intervenire anche senza essere persone estremamente competenti, no? Forse io non sono una musicista, ma mi piace molto usare anche la musica come veicolo di trasformazione.
Sì, io penso che ci dobbiamo buttare un po' in queste cose, perché non credo che sia necessario essere super specialisti, cioè per quello che vogliamo condividere, che è il piacere di fare, imparare a fare un'attività culturale, basta magari cominciare come coi principianti, e poi se uno vede che qualche giovane vuole andare avanti, magari si trova qualcuno di più specializzato e lo facciamo andare da lui o da lei. Però allora, quello che mi piacerebbe, come dire, condividere è che l'arte è una cosa che porta tantissimo piacere e che tante volte ci può portare a questi stati di estasi o di estrema goduria che io sento raccontare, no? A alcune persone che dicono no, perché con l'alcol mi rilasso, o con le sostanze mi faccio un viaggio, e dico ma che succede se ti dai la possibilità di provare quest'altra strada che invece, cioè, che ti porterà anche a fare qualche viaggio bello e a sentire tantissimo piacere, e che infatti puoi essere tu l'autore di quello che puoi sviluppare, no? Non so, scrivere una canzone, cantarla, suonarla, ballare o dipingere o che ne so, no? Tante altre cose. Mi ricordo, come dire, il seme di questa idea è stata una mia insegnante di danza a Mexicali, che aveva vissuto la sua giovinezza a New York, perché suo babbo era di là, e diceva: io sono stata tanto tempo da sola in mezzo a questa gente che faceva uso di sostanze, così, dice, io sarei proprio andata in quel mondo se non fosse stato perché c'era la danza, che mi attirava tanto e che mi prendeva tanto tempo, quindi mi ci sono buttata lì, e quello l'ha portata a fare tante belle cose. Quindi
benissimo, ti ringraziamo anche per questo sguardo, forse un po' verso quell'utopia di cui tutte e tutti noi abbiamo fame e sete, no? In questo momento, quindi ci fa piacere, ecco, questa chiacchierata, e speriamo, ecco, di risentirci presto, di incontrarci anche in un incontro in presenza, anche magari con le persone che ci stanno ascoltando.
Buon pomeriggio, eccoci di nuovo qui a Diario di Città, io sono Massimo e come vi avevo preannunciato affronteremo un tema che è quello di Borgo San Frediano, che è un tema molto complesso, visto e considerato che poco tempo fa è venuta fuori la notizia che era il quartiere più cool del mondo e che adesso è il quartiere più tremante che ci abbiamo, e ci sono state delle questioni molto molto complesse che hanno imposto la chiusura della strada, ma non solo, perché ci sono stati anche dei crolli della strada stessa e che hanno provocato poi tutta una serie di danni abbastanza complessi agli edifici storici del borgo, soprattutto la parte da Piazza Cestello a Piazza del Carmine. Però non sono io quello che parla, perché abbiamo gli abitanti e quelli che ci abitano e ci raccontano loro che cosa è accaduto. Allora, da chi partiamo? Sì, bene.
Ok, buonasera a tutti. Allora, io abito al 37 di Borgo San Frediano e il giorno 30 dicembre ho notato in cantina delle piccole voragini, dei buchi che non c'erano, e soprattutto il distaccamento di una colonna dall'arco che, insomma, che sosteneva. Ho chiamato immediatamente con la mia vicina di casa i vigili del fuoco, perché la situazione non mi piaceva, e loro al momento ci hanno evacuato. Dopodiché, quando è venuto un loro tecnico che ha fatto un'analisi così abbastanza superficiale, però non dettagliata, però ha dato un'occhiata e ha detto: no, per me la struttura è una struttura robusta. È una struttura molto robusta, non ci sono pericoli imminenti né per l'edificio né per la vostra salute. Ecco. Quindi ci ha fatto rientrare in casa, ma la situazione è comunque una situazione molto complicata da attenzionare. Loro stessi hanno più volte sottolineato questa necessità. Non si può attendere, non si può aspettare, e soprattutto non è possibile che una zona così delicata, con degli edifici così antichi, hanno anche una certa fragilità loro, passino 900 autobus al giorno. Ho detto bene, 900, più quelli turistici, più i pullman provenienti dalla provincia, più i compattatori dell'Alia, che sono enormi e pesantissimi.
Allora, il numero di 900 autobus è chiaramente legato al fatto che sono più di 7 linee che passano da Borgo San Frediano, causa il mancato ripristino di Ponte Vespucci, e soprattutto 7 linee sono tantissime, quindi ripetute per tutta la giornata, naturalmente fa questo numero, che è un numero enorme, perché sono naturalmente dei mezzi pesanti in questo caso, e il territorio è quello che è. Insomma, fino a 60 anni fa ci passavano i barroccini per andare a fare a vendere o portare le cose. Ecco, però vorrei passare la parola anche agli altri signore che abitano in San Frediano e quindi che sono legate a questi problemi che sono nati. Chi tocca?
Allora, il problema che si è evidenziato il 30 dicembre, in realtà poi dopo, dal 30 dicembre in poi, noi siamo stati in strada praticamente, perché quotidianamente ci sono stati interventi di Publiacqua più volte al giorno, e polizia municipale che è venuta a controllare più volte com'era la situazione, se c'erano dei peggioramenti. Venivo sostanzialmente a monitorare un po' tutta la situazione, e mentre questi giorni passati in strada tra vari tecnici, abbiamo avuto modo di parlare con gli altri abitanti, che tra l'altro molti rientravano oggi, e questa cosa è il problema che abbiamo avuto noi. Abbiamo scoperto che era un problema che era già stato, oltre che segnalato, ma comune a molte persone della zona. Noi ci siamo accorti di questo perché non ci si apriva più il portone di casa, quindi il problema esiste, e durante queste giornate altre persone hanno avuto problematiche del genere. Ma la cosa che ci ha più stupito è che tutti sapevano, i tecnici intervenuti, la polizia municipale, i vigili del fuoco, è un problema che era già noto. Ma il fatto che magari ognuno per sé facesse una segnalazione senza alcun tipo di coordinamento tra di noi, questo ha creato il fatto che la cosa si sia dispersa tra i meandri della burocrazia, come ben nota. E sarebbe importante invece che chi ha avuto delle problematiche, crepe nei muri, portoni che non si aprono, finestre che non si aprono, lo segnali. Perché se facciamo una segnalazione tutti insieme, magari riusciamo ad ottenere qualcosa. Se ognuno fa per sé, non si ottiene nulla. Ne va della tutela del Borgo Sanfrediano. Ma il Borgo Sanfrediano è ampia come zona. Per cui non è solamente le case che danno, che si affacciano sulla via, ma la problematica comincia a essere molto complessa se la situazione continua ad andare avanti e a peggiorare.
Sì, questo è un punto fondamentale da prendere in considerazione, perché quello che è venuto fuori che le problematiche non è solo l'abitazione, quella più evidente che è accaduta dopo i lavori che ha fatto Publiacqua, naturalmente dopo tante segnalazioni, dopo il crollo di un tappo così sul manto stradale che poi ha provocato e ha messo in evidenza che c'era stata la caduta addirittura della calotta della fognatura che passa lungo tutta la strada di Borgo Sanfrediano. E naturalmente questo poi segnaleremo, diciamo, all'interno di Borgo Sanfrediano. A questo punto si sta ponendo il problema, ma non solo, quello di incontrarsi e di fare delle cose assieme. E quindi, come diceva appunto l'interlocutrice precedente, cercheranno di fare un comitato che ci metta in discussione, non che vogliamo togliere chissà che cosa, però che metta in discussione, che metta in sicurezza soprattutto chi ci abita. Ecco, però passerei la parola anche a un'altra abitante di Sanfrediano che ci racconta invece la sua esperienza diretta.
Sì, io abito al 33, mi chiamo Elisa, e appunto rientrando ieri sera io la prima situazione di pericolo l'ho vissuta perché ho visto la prima apertura della voragine il 22 di dicembre, e quindi già faceva impressione quello, e appunto mi sembrava abbastanza logico che un ente pubblico a seguito di questo prendesse dei provvedimenti adeguati mettendo in sicurezza i cittadini. Invece sono andata via il 26 di dicembre, sono rientrata ieri sera e con grande stupore ho preso atto che la situazione è ulteriormente peggiorata, che ci sono stati ulteriori crolli, ulteriori segnalazioni da parte di altri residenti dei condomini confinanti, e quindi diciamo la cosa che in questo contesto allarma di più non è tanto quello che è successo quanto le modalità che sembrano di non presa in carico della tutela e della sicurezza dei cittadini, in primis delle vite delle persone, perché cioè appunto Lungarno Sorrigiani è andata bene fra virgolette, perché non c'erano edifici sopra il crollo del Lungarno, ma qui si parla di pericolo per le vite delle persone, quindi sono abbastanza, come dire, preoccupata, per usare un eufemismo, ecco, perché non ne va solo delle nostre case, ma credo che se l'ente pubblico non fa ciò che è dovuto nei confronti dei cittadini, siano a rischio anche le nostre vite, quindi mi sembra una situazione veramente preoccupante e sulla quale richiamare l'attenzione di tutti. Poi appunto per quanto riguarda l'edificio nel quale sto io, insomma il condominio, anch'io ugualmente non ho trovato il portone che non si apre male, si chiude male, mentre prima scorreva perfettamente, e delle cedimenti sulle parti condominiali dell'edificio per le scale, che ho chiamato i vigili del fuoco a verificare, insomma, che dovranno verificare anche la cantina sottostante, sperando che perlomeno per il momento non ci siano danni come invece a quella che descriveva l'altra persona residente. Quindi, insomma, questo è purtroppo.
Allora, queste sono tre testimonianze importanti di una situazione molto complessa, che della fragilità soprattutto di questa città, perché non è solo Borgo San Frigliano, e adesso è avvenuta, ma insomma, come appunto rammentava, anche in altri luoghi sono avvenute situazioni molto, molto più tragiche, e quindi proprio perché questo non avvenga noi ci poniamo, noi dico in generale gli abitanti di Borgo San Frigliano vogliono che l'attenzione a questa cosa sia maggiore e che ci si ponga delle domande importanti affinché tutto questo possa non poi arrivare a una situazione molto più complessa. Allora, però, abbiamo anche una mail a cui potete far riferimento, chi vuole, segnalazioni borgosanfrediano@gmail.com, oppure potete anche passare da San Frediano presso il portierato di quartiere e potete lasciare tutti i messaggi che volete. Allora, io vi saluto, naturalmente questo è fondamentale, è una situazione molto importante, ringrazio gli abitanti di San Frediano e spero che il comune o comunque gli enti predisposti a questa cosa affrontino il tema in modo serio.
Each time you fall in love,
Pomeriggio a tutti, eccoci di nuovo qui a Diario di Città, io sono Massimo e ricomincia il nostro iter e quindi anche il nostro modo di raccontare le storie che avvengono un po' nel nostro quartiere, ma non solo nel nostro quartiere e che comunque sia ci toccano particolarmente. Abbiamo due ospiti che ci racconteranno e parleranno di un argomento molto molto particolare che è quello legato al 41 bis in particolar modo e in particolar modo una persona che si sta spegnendo all'interno delle carceri italiane. Allora passo la parola direttamente così ci raccontano un po' quello ci raccontano loro quello che devono dire. Ciao.
Grazie Massimo, io sono Maria e parlo in solidarietà ad Alfredo Cospito, in particolare un compagno anarchico che è detenuto nella prigione di Sassari e che è in sciopero della fame dal 20 ottobre, sciopero della fame che porterà avanti ad oltranza per protestare contro il suo regime di 41 bis in cui si trova adesso ormai da aprile. E più in generale per cercare di aprire un dibattito sul tema anticarcerario, sul tema del 41 bis, sul tema della repressione politica che il nostro Stato porta avanti nei confronti di compagni anarchici, di compagni comunisti e in generale di chi si oppone all'ordine costituito. In particolare parto dalla vicenda di Alfredo. Alfredo Cospito è un anarchico che era già stato detenuto in carcere per vicende precedenti, ma che in seguito al processo Scriptamanent, che vede coinvolti 23 anarchici imputati per vari fatti dal 2003 al 2016, si trova appunto detenuto nel carcere di Sassari con accuse pesantissime relative a vari fatti. Una di queste appunto è l'accusa di strage. Strage che all'inizio era stata qualificata come strage contro la pubblica incolumità, mentre che dal 6 luglio ad opera della Cassazione è stata trasformata in strage contro la sicurezza dello Stato. Stiamo parlando di un reato che si è svolto nel 2006 e era composto da l'esplosione di due ordigni di bassissima carica di notte davanti alla scuola allievi carabinieri di Fossano. Una presunta strage che non ha fatto non solo nessun morto ma anche nessun ferito e che non ha mai avuto l'intenzionalità appunto di provocare feriti e morti, ma che sta essendo punita con uno dei reati più gravi dell'ordinamento italiano, appunto strage contro la sicurezza dello Stato, che prevede la pena dell'ergastolo, mentre la strage contro la pubblica incolumità, comunque reato molto grave, prevede pena minima di 15 anni, ma appunto non non dell'ergastolo, e che è appunto un reato che non è stato dato neanche per fatti che penso facciano parte della memoria storica di questo paese, fatti gravissimi come la strage di Piazza Fontana, la strage della stazione di Bologna e qui a Firenze anche la strage dei Gergofili. Nessuna di queste vicende appunto è stata punita con... nessuno è stato accusato di un reato così grave come appunto la strage politica, la strage contro la sicurezza dello Stato, mentre questo reato è stato imputato a un compagno che è accusato di un'esplosione che appunto non ha provocato alcun ferito. Per noi è chiaro che ci sia una differenziazione nelle accuse a seconda non tanto di quello che viene fatto, quindi dal fatto appunto per cui si è imputati, ma per la persona che si è, e di questo poi parleremo meglio più avanti. E in particolare Alfredo contesta non soltanto appunto il suo regime in ergastolo, ma il suo essere stato messo in 41 bis. Il 41 bis è un regime speciale che prevede l'essere in una cella singola, che nel suo caso è 1,5 metri x 2,5 metri, la sorveglianza di polizia penitenziaria 24 ore su 24, una visita al mese di un'ora massimo, nessun contatto fisico, nessun passaggio di oggetti, partecipazione alle udienze solo in videoconferenza, una sola telefonata al mese, una censura della corrispondenza e l'uscita per non più di 2 ore al giorno per l'ora d'aria con non più di quattro persone. Passo la parola per poter commentare questi fatti che già di per sé appunto in parte si commentano e sono gravissimi.
Ciao a tutte, tutti, sono Botta. Allora, questa cosa qui del... del fatto di punire Alfredo in particolare, ma utilizzare la strage politica come espediente giudiziario per buttare la gente al gabbio senza farla uscire mai più, è stata criticata in maniera estremamente efficiente a metà a fine novembre da una ventina di avvocati in tutta Italia che hanno scritto un appello raccontando appunto come quantomeno nell'ultimo anno si sia inspessita la gravità del modo in cui lo Stato reprime ogni azione di tipo anarchico. Ora andremo un attimo a specificare meglio che cosa vuol dire. In particolare, tra le cose che colpiscono all'inizio, praticamente fanno una disamina di vari casi di persone che sono state sono in giudizio per varie cose. Vabbè, la più assurda personalmente penso sia a Perugia, due persone a cui è stato dato istigazione a delinquere con finalità di terrorismo per aver fatto degli attacchinaggi, tipo, va bene. E questi avvocati in questo documento scrivono: la narrazione mediatica, sempre degli ultimi 2 anni, costruita sulla scorta delle dichiarazioni qualificate del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, vede inoltre gli anarchici responsabili, istigatori delle rivolte in carcere del mese di marzo 2020. Bla 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 bla. Questo è anche molto importante. Questo è molto importante perché... perché ci aiuta proprio a avvicinarci alla comprensione di uno dei nodi di questa questione. Il 41 bis fino ad adesso ci è stato tipo presentato come un coso giuridico antimafia. Questa roba delle rivolte nelle carceri e della presunta spinta da parte degli anarchici di questa roba... ci ricordo una cosa: quando ci sono state queste rivolte nelle carceri nel 2020, è stato detto a gran voce da qualsiasi potere centrale che era la mafia a istigarle. Ora, questo ci potrebbe chiaramente aiutare a capire come dei processi repressivi, dei meccanismi repressivi, delle pratiche repressive vengano vendute, diciamo, al pubblico come delle pratiche repressive antimafia e poi in realtà vengano utilizzate come pratiche repressive anti-antagonismo, mettiamolo così. Sì, delle pratiche adesso si stanno utilizzando più che altro per la visibilizzazione della lotta che si sta facendo contro il 41 bis. È la prima volta, questo anche per fogarci un pochettino, perché ok, il mondo fa schifo, è terrificante, non che il mondo faccia schifo, ma lo Stato italiano e la giurisdizione che si è creato fa schifo. In particolare su questo nodo del 41 bis c'era il rischio un pochettino che fosse una battaglia portata avanti da un angolino di gente, e invece no. Perché quello che sta succedendo è che da quando Alfredo ha iniziato lo sciopero della fame il 20 di ottobre, a livello sia nazionale che internazionale, è iniziato tutto una serie, sono iniziate una serie di azioni, anche scoordinate il più delle volte, di solidarietà. Azioni che avvengono e sono avvenute sia in Italia che all'estero, da gente che è entrata in una messa alla Gran Madre a Torino, proponendo, cioè dicendo oh vedete che sta succedendo questo, tipo adesso ve li controllo bene da un gruppo, ma praticamente a Salonicco e a Patrasso negli ultimi due giorni sono state penso messe alle fiamme cose, in particolare, cioè questa roba è una pratica che è stata utilizzata più volte per dare visibilità internazionale, è iniziato a fine ottobre, inizio novembre, negli Stati Uniti è stato dato alle fiamme un camioncino di un'azienda legata al mondo carcerario americano, sia in protesta contro delle leggi dello Stato lì in particolare, che in solidarietà con le lotte di Alfredo. Altre pratiche interessanti che si vedono sono, ad esempio, vabbè, una cosa veloce, altre due pratiche interessanti che negli ultimi giorni, tipo, varie città in Italia si sono svegliate con vetrine di banche spaccate in solidarietà ad Alfredo. Ma questo a cosa serve? A dire che la solidarietà internazionale c'è un movimento a livello appunto internazionale, è la prima volta ed è la cosa più grande che sia mai successa, di gente che senza coordinazione dall'alto si sta mettendo e si sta sbattendo in prima persona per combattere questa roba qui. E allora diamo i riferimenti di dove prendere informazioni per in qualche modo coordinarsi. C'è un canale di Telegram che è No41bis International Mobilization, scritto Mobilization, e da Radio Blackout potete ritrovare tutti gli articoli e podcast sul 41bis, sono tutti raccolti proprio all'inizio quando entrate nell'home page.
Bene, allora ringraziamo i nostri ospiti da questo punto di vista, perché diciamo, se non altro, loro pongono delle grosse domande su quello che sta avvenendo e che cosa sta avvenendo. Vabbè, li ringraziamo e naturalmente speriamo che Alfredo riesca a trovare una soluzione e quindi a continuare la sua vita terrena e non doverla terminare con lo sciopero della fame che da ottobre ha iniziato. Bene, grazie a tutti, a presto. Eccoci di nuovo qui alla fine della nostra trasmissione. Ringrazio in particolar modo Emanuela, che è la nostra co-conduttrice, e ringrazio tutti gli ospiti che hanno partecipato a questa trasmissione, che ci hanno raccontato quello, le loro esperienze, il loro modo di essere. E quindi niente, vi invito a naturalmente a comunicare, se volete potete telefonare alla nostra redazione centrale, che è lo 055 03 51 664, oppure al numero WhatsApp 366 101 4094, oppure potete scriverci alla nostra mail diariodicittà@gmail.com. Vi ringrazio e a presto.
Noi siamo quelli che chiamano matti, nella notte vaghiamo distratti.
Diario di città, storie, temi e voci dalla città nascosta.
Un programma realizzato in collaborazione con Arci Firenze e le associazioni aderenti alla Consulta della Salute Mentale.
Non fa paura la notte più nera, inseguiamo la nostra chimera. Siamo viandanti, sognatori, quelli che i ben pensanti chiamano errori.